Ti faccio ascoltare una canzone di un autore italiano, si chiama Angelo Branduardi. La canzone è La predica della perfetta Letizia. Branduardi alcuni anni fa fece un CD infinitamente piccolo, dedicato tutto a San Francesco. E ascoltiamo questo brano sulla perfetta Letizia.
Francesco Perugia d'Alfo,
Ieri abbiamo affrontato il primo lemma del nostro vocabolario spirituale, oggi affrontiamo il secondo che è beatitudine. Seconda parola del nostro vocabolario, beatitudine. In greco la parola è, non ve la scrivo perché è semplice, makaria, con la K, makaria. Vi ricordate il comico Macario? No? Ecco, vuol dire il gaudente, il beato, ecco, significa, no. E vi ricordate come inizia il brano delle beatitudini? In italiano suona così: beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito. In greco, makarioi oi ptokoi to pneumati. Vedete, viene usato quella parola, makarioi, beati i poveri in spirito. Cosa dice questo passo di Matteo, questo passo di momento? La beatitudine ha come riferimento lo spirito. Allora facciamo questa suddivisione che è importante e su cui noi non ci fermiamo mai abbastanza. La felicità concerne l'anima, il piacere concerne, riguarda il corpo, la beatitudine riguarda lo spirito. Noi siamo tripartiti, noi abbiamo spirito, anima e corpo. Ad ogni parte corrisponde un piacere, ecco, possiamo dire. Il corpo, quando gode, prova piacere. L'anima quando gode prova felicità, lo spirito quando gode prova beatitudine. Non so quante volte avete sentito questa tripartizione. Noi facciamo tutto, però è duale, no? Ho provato piacere a fare questa cosa, mi piace questa cosa, no? Sono felice, quanto usiamo la parola felice, la felicità. Noi siamo in cerca di felicità. Allora, io vi inviterei oggi, da oggi in poi, a pensare se noi siamo più in ricerca della beatitudine o della felicità. Beh, il piacere, piacere riguarda il corpo, le cose, non facciamo neanche degli esempi perché ci vengono fin troppo semplici, no? Il piacere del corpo. Poi c'è quello un pochino più sottile che è il piacere dell'anima e la felicità. Ma poi c'è la beatitudine che riguarda lo spirito. Allora facciamo questo passo. Quando è che è possibile sperimentare la beatitudine dello spirito? Quando, l'abbiamo già detto tante volte, c'è la morte dell'egoità, quando c'è la frantumazione dell'ego, della psuche. quando si vive quello che Gesù chiama rinuncia a se stessi. Meno ci si concentra sull'io, meno si coltiva la psiche, più aumenta la beatitudine. Il grave, capite, per noi è che tutto si risolve nella felicità. Cioè noi coltiviamo solo la felicità, ma ci stiamo ingannando, perché c'è qualcosa di più alto che la felicità, perché la felicità è condizionata alla salute, a un successo, a un affetto, a un amore, a un corpo, no? Mentre la beatitudine, vedremo dopo, è incondizionata, non dipende da nulla. Quando l'anima lavorando su se stessa passa a spirito, Teresa dice, quando passa da crisalide a farfalla, ecco. Quando l'anima ha bisogno di compiere una metamorfosi, ecco, quando l'anima passa a spirito per via di dilatazione, la felicità cessa di dipendere dalle circostanze. Fateci caso, la nostra felicità è dettata dalle circostanze. Quindi possiamo dire, la felicità è condizionata. Quando non sarà più condizionata, vuol dire che stiamo vivendo la beatitudine, che è una felicità assoluta. L'etimo di assoluto è molto bello. Assoluto etimologicamente significa sciolto da, slegato. Cioè, chi vive la beatitudine è felice, possiamo dire, usiamo questo termine perché ci è comodo, indipendentemente da tutto, cioè stai provando una felicità sciolta da quello che prova, da quello che senti, da quello che ti dicono, da quello che ti fanno, da quello che... Ed è possibile, perché riguarda una parte di noi, ma noi coltiviamo molto il piacere del corpo, molto la felicità, siamo sempre in ricerca della felicità, e siamo sempre lì a modificare le circostanze, i rapporti, pensando che tutto dipende da lì. Ma no, ma capite, basta nulla per essere all'inferno e nulla per essere in paradiso, un giro forse di 5 minuti. Ma che vita è? Che vita è? I saggi ci dicono che è possibile vivere una felicità sciolta da, slegata dalle circostanze. E questa è la beatitudine. Nella beatitudine l'essere è inattaccabile dalle circostanze, dagli avvenimenti. In quel caso l'essere guarda dall'alto ciò che accade come uno spettacolo.
In quel caso non si prova più gioia, ma si è trasformati in gioia. Capite? Non è questione di provare gioia, ma di essere gioiosi, cioè essere gioia. Se uno è gioia, può succedere quello che vuoi, ma non ti intacca, non scalfisce. Perché riguarda l'essere, non riguarda l'avere, la felicità riguarda l'avere. Non parliamo del piacere, ecco. La felicità riguarda l'avere. Ho una cosa che mi fa felice, ho una persona che mi fa felice, ho un lavoro che mi fa felice, avanti così. Ma quando ti sarà tolto questo, non sei più felice. La felicità è transitoria. La beatitudine è ontologica. Vi leggo due passi, uno di un antico, o meglio, una antica, Margherita Porete. Margherita Porete, l'avete già sentita? Una donna che fa parte di quella mistica medievale che ha dato un'impronta impressionante alla spiritualità cristiana, che ha osato scrivere un libro, Lo specchio delle anime semplici, un libro da leggere, dove ha osato parlare dell'amore di Dio per gli uomini e non del dovere dell'uomo di amare Dio. È stata messa a rogo, bruciata viva, in una piazza di Parigi. Fortunatamente, con tutte le copie del suo libro, fortunatamente qualcuno l'aveva già trascritto, è stato salvato, è stato tramandato. Adesso, in questi giorni, tra l'altro, è uscita una nuova edizione. Margherita scrive: l'anima distaccata nuota nel mare della gioia, ovvero nel mare di delizie fluenti e scorrenti dalla divinità, e non sente nessuna gioia, poiché essa è gioia, e nuota e fluisce nella gioia senza sentire alcuna gioia, poiché essa dimora nella gioia, e la gioia, con la G maiuscola, dimora in lei, e gioia essa stessa, in virtù della gioia che l'ha trasformata in se stessa. Capite? A questo livello siamo gioia perché la gioia, chiamiamolo Dio, è parte di noi, quindi non siamo inattaccabili. Un altro personaggio dice le stesse cose in un linguaggio un pochino più vicino, perché c'è contemporaneo, Henri Lesseau, questo monaco cristiano, ma un po' come Panikkar ieri, no? Grande amico di Panikkar, che ha fondato un ashram in India e ha cercato di unire i due polmoni. Ha preso il nome di Abhisiktananda. Ha scritto dei testi importanti, il più importante diario spirituale che non è più, non si trova più. Però cercate, ci sono diversi testi pubblicati soprattutto da Servizio, casa editrice Servizio. Comunque Lesso scrive in diario spirituale. Lui si definisce monaco cristiano, sannyasi, indù. Gioia profonda, gioia mia, ma essa non è mia, è la gioia essenziale in cui, liberato dalla limitazione del mio ego, io sono, per così dire, ormai sprofondato. Una farfalla liberata dai limiti dell'io impuro, dell'io puro, uscita dalla crisalide, vola felice nella profondità, nell'abisso, nel vuoto dell'io divino ed essenziale. La mia gioia non può essere piena, piena è solo la gioia che trascende tutti i sentimenti, tutte le esperienze e quindi tutti gli attributi dell'io. Trascende tutti i sentimenti, tutte le esperienze. E noi quante volte facciamo l'esperienza che basta uno sguardo di una persona, una battuta, e sprofondiamo all'inferno. Cioè, siamo veramente delle bandiere in base ai nostri sentimenti. Andare al di là della gioia è uno degli stati della meditazione buddista. Quando la mia gioia diventa piena, cessa di essere mia, e poiché essa è piena, è la gioia. La pace primordiale, essenziale, la stessa che Dio gusta in sé, in me, in ogni essere. Allora forse a questo punto, in questo contesto, comprendiamo come l'Oriente ci dica qualcosa di prezioso quando ci dice che chi è nella per chi è nella beatitudine tutto appare bene. Tutto. Perché non c'è più un principio autoaffermativo. Sei talmente distaccato dal tuo io che quello che fanno non lo fanno al tuo io. L'India dice che vi è beatitudine quando finisce il desiderio, perché a quel punto vi è solo spirito. Le Upanishad scrivono: quando tutti i desideri annidati nel cuore si dileguano, allora il mortale diventa immortale. In questa vita consegue il Brahman, Dio. La fine del desiderio significa vedere il presente senza perché. Vi ricordate Angelo Silesius? La rosa è senza perché. La fine del desiderio significa vedere il presente senza perché. Godere della bellezza e basta. Allora, perché vi ho fatto ascoltare quel brano di Francesco? Perché Francesco ha raggiunto la beatitudine. Francesco non era un uomo felice, era un uomo beato. Ha raggiunto la beatitudine. Ha raggiunto perché comunque cose lunghe, cioè sono percorsi di una vita, però possiamo arrivare lì. Vi leggo, se avete la pazienza di ascoltarmi, di un Alfredo Branduardi che fa una traduzione, ecco, di quella pagina dei fioretti in cui viene raccontato questo episodio. Vi leggerei l'originale, nella lingua dell'epoca, proprio della lingua di Francesco, perché dà subito il tono, poi andiamo a commentarlo. Come andando per cammino Santo Francesco e Frate Leone dispuose quelle cose che sono perfetta letizia. Venendo una volta Santo Francesco da Perugia a Santa Maria degli Angeli con Frate Leone a tempo d'inverno, e il freddo grandissimo fortemente li bruciava, chiamò Frate Leone, il quale andava innanzi e disse così: Frate Leone, avvegna Dio che li frati minori in ogni terra diano grande esempio di santità e di buona edificazione, niente di meno scrivi e nota diligentemente che non è quivi perfetta letizia. E andando più oltre, Santo Francesco il chiamò la seconda volta: o Frate Leone, benché il frate minore illumini i ciechi e li stenda gli attratti, gli scacci le demonia, renda l'udire agli sordi e l'andare alle zoppe, il parlare agli mutoli, e che maggior cosa risusciti di morti di 4 dì, iscrivi che non è in ciò perfetta letizia. E andando un poco, Santo Francesco grida forte: o frate Leone, se il frate minore sapesse tutte le lingue, tutte le scienze, tutte le scritture, sì che sapesse profetare, rivelare, non solamente le cose future, ma anzitutto i segreti delle coscienze degli uomini, iscrivi che non è in ciò perfetta letizia. Andando un po' più oltre, Santo Francesco chiamava ancora forte: o frate Leone, pecorella di Dio, benché il frate minore parli con la lingua d'agnolo e sappia i corsi delle stelle e le virtù delle erbe, e fussongli rivelati tutti i tesori della terra, e conoscesse le virtù degli uccelli e dei pesci e di tutti gli animali, delle pietre, delle acque, iscrivi che non è in ciò perfetta letizia. E andando ancora un pezzo, Santo Francesco chiamò forte: o frate Leone, benché il frate minore sapesse sì bene predicare, che convertisse tutti gli infedeli alla fede di Cristo, iscrivi che non è ivi perfetta letizia. E durando questo modo di parlare bene di 2 miglia, frate Leone, con grande ammirazione, il domandò e disse: Padre, io ti prego, dalla parte di Dio, che tu mi dica dov'è perfetta letizia. E frate Francesco gli rispose: quando noi saremo a Santa Maria degli Angeli, così bagnati per la piova e agghiacciati per lo freddo, infancati di loto e afflitti di fame, e picchieremo la porta dello luogo e il portinaio verrà adirato e dirà: chi siete voi? E noi diremo: noi siamo 2 dei vostri frati. E colui dirà: voi non dite vero, anzi siete 2 ribaldi che andate ingannando il mondo e rubando le limosine dei poveri. Andate via, e non ci aprirà, e farci stare di fuori alla neve, all'acqua, col freddo e con la fame, infino alla notte. Allora, se noi tanta ingiuria e tanta crudeltà e tanti commiati sosterremo pazientemente, senza turbarcene e senza mormorare di lui, e penseremo in mente che quello portinaio veramente ci conosca, che Dio il fa parlare contra noi, o frate Leone, iscrivi che qui è perfetta letizia. E se anzi perseverassimo picchiando, ed egli uscirà fuori turbato, e come gaglioffi importuni ci caccerà con villanie e con gotate, dicendo: pentitevi quinci, ladroncelli vilissimi, andate all'ospedale, che qui non mangerete voi, né albergherete, se noi questo sosterremo pazientemente e con allegrezza e con buon amore, o fratellione, iscrivi che quivi è perfetta letizia. E se noi pur costretti dalla fame, dal freddo, dalla notte, più picchieremo e chiameremo e pregheremo per l'amore di Dio con grande pianto che ci apra e mettaci pure dentro, e quelli più scandalizzato dirà: costoro sono gaglioffi, importuni, io li pagherò bene come son degni, e uscirà fuori con uno bastone, nocchieruto, e piglieracci per lo cappuccio, e gitteracci in terra, e involgeracci nella neve, e batteracci a nodo con quello bastone. Se noi tutte queste cose sosterremo pazientemente e con allegrezza, pensando alle pene di Cristo benedetto, le quali dobbiamo sostenere per suo amore, o fratellione, scrivi, che qui e in questo è perfetta letizia. E però odi la conclusione, frate Dione, sopra tutte le grazie e i doni dello Spirito Santo, le quali Cristo concede agli amici suoi, si è di vincere se medesimo e volentieri per l'amore di Cristo, sostenere pene, ingiurie, obbrobriosi disagi, imperò che in tutti gli altri doni di Dio noi non ci possiamo gloriare, però che non sono nostri, ma di Dio, onde dice l'Apostolo, che tu non abbia da Dio, e su te l'hai avuto da Lui, perché te ne glori, come se tu l'avessi da te? Ma nella croce della tribolazione, dell'afflizione, ci possiamo gloriare, però che dice l'Apostolo, io non mi voglio gloriare se non nella croce del nostro Signore Gesù, all'aude di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen. Bello, Ecco, stiamo attenti, bisogna comprendere bene la perfetta letizia, che poi la perfetta beatitudine, come abbiamo detto, la beatitudine, ecco. Non sta nel subire questo. Ma di sopportare questo. La perfetta letizia, la beatitudine, che si potrebbe tradurre anche con libertà perfetta, questa è ecco, è importante, beatitudine fa il paio con libertà assoluta. Il beato, cioè chi vive questa dimensione della beatitudine, è perfettamente libero. Non sta nella positività della vita, lo dice Francesco. Guarire i malati, resuscitare i morti, parlare le lingue, predicare, no? Questa è la positività della vita. Ma non sta lì la beatitudine. Non deriva da constatare che le cose vanno bene. Ma nella negatività assunta con amore. La gioia perfetta o libertà assoluta deriva da un amore così intenso perché partecipi, come ho detto prima, a questo amore, cioè sei ormai questo amore, che non solo sopporta, ma ama e abbraccia allegramente la stessa negatività. In questo stato della beatitudine è il discorso di ieri del cerchio, della circonferenza, quello che abbiamo visto, lo yin o yang, no? Il beato chi vive questa, la felicità dello spirito, chi è a questo livello, abbraccia tutto, abbraccia tutto. Perché non si lascia più turbare da nulla, perché non, perché è consapevole che quello è la vita, quella è la realtà, ma tu sei in una posizione diversa, guardi dall'alto. C'è un... sapete chi è Edith Stein? Al secolo Edith Stein, da religiosa Santa Teresa Benedetta della Croce, che mi sembra che adesso l'agosto sia la festa. Padre Marco Rupnik, in un mosaico che c'è in Vaticano, la Redemptoris Mater, rappresenta Edith Stein in una maniera che spiega molto bene questo. Edith Stein era ebrea, poi si è convertita dopo aver accostato la figura di Santa Teresa d'Avila. Era ebrea, si converte, poi fa tutto il suo percorso intellettuale, un genio della filosofia, diventa assistente di Husserl e comunque il suo percorso religioso la porterà a entrare in un monastero carmelitano. Viene la persecuzione, la prendono, deportano ad Auschwitz e morirà ad Auschwitz. Padre Marco rappresenta nella parete delle quattro vocazioni a mosaico nella Redemptoris Mater, rappresenta Edith Stein vestita da monaca carmelitana di fronte a un roveto ardente nell'atto di abbracciarlo. Il roveto ardente perché sì, era monaca carmelitana, ma lei continua a essere ebrea, nel senso che no, ebrea in quanto di madre ebraica, di madre ebrea, scusate. Quindi il roveto ardente è un chiaro riferimento all'ebraismo, a Mosè. E voi sapete che da quel roveto Dio ha parlato a Mosè. Quindi lei adesso è inginocchiata di fronte a quel roveto e quindi in ascolto del Dio che le parla. Padre Marco aggiunge un particolare che trasfigura il tutto, mette tra le fiamme del roveto ardente, fa scorrere un filo spinato, chiaro riferimento ad Auschwitz. Quindi quello non è più solo il roveto ardente, quello è il fuoco del forno di Auschwitz che è l'avrebbe bruciata. E lei cosa fa? Abbraccia quel roveto ardente, abbraccia quel fuoco, abbraccia l'inferno, quello è l'inferno, e lei lo sta abbracciando con amore perché è consapevole che Dio sta parlando in dentro. Capite cos'è la beatitudine? È abbracciare anche il male, perché la realtà è quella, perché la vita è una, e la tua felicità non dipende neanche più dalle circostanze esterne. Dobbiamo credere che Einstein fosse oltre ormai, che avesse una beatitudine interna talmente alta da poter abbracciare anche il male, perché non fa dipendere la sua felicità da quel male, perché lei era già felice, già beata, perché era gioia, non provava gioia, era la gioia. Mi viene in mente un'altra donna, Edith Ileson, che viene deportata e mentre va alla morte fa cadere una cartolina trovata poi più avanti da quel treno con su scritto: abbiamo lasciato il campo cantando. Questa è la gioia, la beatitudine. Capite, non è menefreghismo delle cose che capitano, ma è inglobare le cose che capitano, abbracciarle, sapendo che non posso, quel fuoco non può bruciarti, perché tu sei oltre, sei la beatitudine, sei Dio ormai. E quindi neanche il fuoco di Auschwitz può farti male. E anche le botte col bastone, il ghiaccio, il freddo per Francesco non potrà toccarlo. Per questo che può dire: questa è perfetta letizia. Io sono nella gioia piena. Perché non saranno queste cose a togliermi la felicità. Allora una domanda che potremmo farci: a cosa permettiamo di toglierci la felicità? Facciamocela questa domanda, perché noi permettiamo a piccole cose di toglierci la felicità. Allora la questione non è demoralizzarci, è crescere, passare a un altro livello, passare dall'anima allo spirito, diventare più spirituali. E si diventa più spirituali attingendo al fuoco dello spirito che è dentro di noi, all'amore, per essere trasformati. La questione è metamorfizzarsi, la questione è trasformarsi. A quel punto non potrà più farci male nessuno. E questa è la libertà, questa è l'autentica libertà. La libertà non è fare quello che si vuole, quello che piace. La libertà è raggiungere questo stato. Poiché niente potrà mai minacciarci. Innalzati fino al cielo, per un successo, per un amore, per, a volte no, tocchiamo il paradiso. Ebbene, non ci modifica. E se siamo abbattuti fino all'inferno, non modifica il nostro comportamento. Il beato è totalmente padrone di sé e per questo si trova in una situazione tale che non è scosso né dal bene né dal male. Neanche dal bene, non solo dal male. Neanche dal bene, perché altrimenti sarebbe la vanagloria. D'altra parte Paolo l'aveva intuito questo, lo scrive in Romani 8. Chi potrà separarci da questo amore? Chi potrà separarci? La nudità, la povertà, la violenza, che lo dice, no, in Romani 8? Nulla. Perché il beato non può essere separato, perché beatitudine, capite? La questione non è essere con Dio. Non è che Dio ci sta accanto come un amico, un padre. No, siamo Dio. La questione a questo punto non è ciò che viviamo, se bello o brutto. Noi siamo ancora molto schiavi da mi piace, non mi piace, è brutto, è bello, mi sento bene, mi sento male. Sono un po' depresso, un po' felice. Portiamo il telefono in sala conferenza, non lo portiamo. Ci piace che qualcuno ci cerchi. Il problema non sta a questo livello, mi piace o non mi piace. E questo, quello che desidera, il desiderio dell'Oriente è proprio questo. Il desiderio fa muovere queste corde, mi piace, non mi piace, mi aspetto, non mi aspetto, chissà, forse. Desidero che le cose vadano come abbiamo immaginato, desideriamo di evitare il male, di ammalarci, di essere odiati, di essere crediti. Desideriamo la vita senza negazione, una libertà sempre attuale, una felicità senza limiti. Guardate che l'Oriente ci dice che la struttura fondamentale del desiderio è l'onnipotenza. Non si vuole questo o quello, si vuole tutto. Si vuole tutto. Ma fortunatamente la realtà ci impone dei limiti. Segno di maturità umana sarebbe sapere integrare il trauma della morte e delle morti quotidiane, delle frustrazioni nel tessuto della vita. Quella è maturità umana. Francesco ci riesce. Alla fine della vita fece aggiungere una strofa al suo cantico delle creature. Laudato sì, mi Signore, per sopra nostra morte corporale. La morte appare allora nel suo aspetto vitale, cessa di essere nemica della vita e si dimostra come passaggio da questo tipo di vita all'altra forma di vita nuova. Ecco, Francesco è un santo. Perché? Perché il santo è l'uomo integrato. Dobbiamo imparare a integrare l'uomo beato, l'uomo felice che vive la felicità dello spirito. È l'uomo che integra tutto, che non esclude nulla, che non esclude nulla. Capite? La questione è integrare. Noi siamo sempre lì a separare, abbracciare. Guardate che se non diventiamo integrali, saremo integralisti. Perché se non viviamo, se non abbracciamo il negativo della nostra vita, non abbracceremo il negativo neanche delle persone e diventeremo integralisti. Il santo è colui che integra, che abbraccia tutto, che fa posto a tutto nella sua vita, anche alla morte. E alle morti quotidiane. Cosa vuol dire? Ma vuol dire accogliere le manifestazioni della morte, ad esempio quando si presentano come limiti, gli acciacchi, l'ignoranza, la fragilità fisica, morale, spirituale. Capite perché Francesco era un uomo incredibilmente tollerante verso tutto e verso tutti, verso i papi, che erano tremendi, verso i suoi frati che erano tremendi. Allora, ricapitolando, non so da quanto è tempo che parlo, ma... chiudo. La vita non accade nel modo in cui abbiamo scelto, mettiamocelo in testa, non accade mai come l'abbiamo scelto. Noi non facciamo ciò che vogliamo, al massimo ciò che ci è permesso e ciò che ci è concesso in quel determinato momento. La vita accade, non guarda in faccia a nessuno, ce ne accorgiamo bene quando ci capita qualcosa, col bene e col male ovviamente, anche col bene. La questione quindi non è tanto desiderare come possono accadere le cose, perché il desiderio è sempre fondamento, è sempre motivo, fonte di frustrazione, dato che le cose accadono comunque, al di là di quello che è desiderato. La questione è come affrontiamo le cose che accadono. Capite il discorso di ieri? È il nostro atteggiamento riguardo le cose che accadono che fa la differenza. E come affrontiamo le cose. Per questo che bisogna stare attenti a definire la libertà. Bisogna essere molto maturi di fronte alle cose che non possiamo modificare. La libertà, essere liberi, non vuol dire fare ciò che si vuole. La libertà è affrontare le cose che ci accadono in un certo modo. Essere signori delle situazioni. Quella è la vera libertà. Se vogliamo, è libero il santo. Il santo è l'uomo pienamente libero, no? Perché abbraccia tutto, ingloba tutto, integra tutto. Sapendo che nulla lo potrà toccare in fondo, gli potrà fare del male. Perché ormai è trasformato. È quello che gli antichi chiamavano amor fati, amor fati, cioè amare l'inevitabile, abbracciare quello che ci accade, senza amarezza e senza servilismo. Roberto Mancini, un bravo filosofo italiano, vi consiglio di leggere qualcosa di Roberto Mancini, professore di filosofia teoretica a Macerata. Mancini scrive: lo sguardo sulla vita cambia se comprendiamo che in essa non contano solo i fatti belli o brutti o tragici, conta la risposta che sappiamo dare a ciò che accade. Vedete? E come trattiamo le cose, le situazioni. Diventeremo noi stessi a seconda della risposta che diamo agli eventi che succedono. Se diventiamo in qualche modo responsabili della vita. Responsabile vuol dire coloro che rispondono agli eventi della vita. E allora, chiudo con questo augurio di essere uomini e donne libere, beati, cioè capaci di affrontare tutto, sapendo che alla fine ci troveremo nell'amore, da quell'amore che nulla potrà mai separarci, come dice Paolo. Ecco, credo che se imparassimo a vivere così, il nostro atteggiamento riguardo alla vita cambierebbe un po' di più. Allora, noi ci troviamo alle 6 per la passeggiata, per la camminata meditativa sul prato stavolta. Avete un po' di tempo, era proprio soltanto ieri e stamattina che ho aggiunto queste cose, ma vi chiederei di usare bene questo tempo, proprio per ritornare su queste cose, per fermarvi in silenzio.